you for leaving crazy person.
E allora, we are back, amici fantascientifici, amici ultratecnologici, anche perché no, amici tecnologicamente avanzati, perché sì, li mettiamo tutti quanti, amici old style, amici videogiocatori, siamo sempre noi, amici fantastici di quella che è la meravigliosa famiglia di iTech. Allora, siamo noi, siamo we are back. Ecco, Emidio and I.
Eccoci qui. Siamo tornati sulla scena, pronti un attimo a rallegrare questi pomeriggi di fine agosto. Ed eccoci qui. Da dove chiamiamo oggi, Dave? Da dove chiamiamo?
Allora, ecco, questo di settembre sarà il mese delle missioni di iTech. In particolare, oggi abbiamo lanciato l'operazione Baltimora, perché sì, lo dobbiamo dire, siamo finalmente giunti dall'altra parte dell'oceano alla Johns Hopkins University di Baltimora dal nostro amico Jacopo Teneggi.
Ciao ragazzi, finalmente siete arrivati, aspettato.
Siamo imbucati, ci mancavamo, Jacopo.
Molto, devo dire, mi siete mancati tanto.
Allora, l'operazione Baltimora, che consta, ecco, di quello che è il portare viveri e vivande al soldato Jacopo in terra statunitense. Quindi abbiamo portato i famosi pacchi da giù, che in questo caso saranno i pacchi da oltreoceano, ovvero abbiamo un meraviglioso pacco ricco di prodotti tipici di questo di quello che è il nostro bel paese. Quindi abbiamo una fetta di parmigiano 32 mesi intera, tutta quanta la ruota.
Oh, bene.
Poi soppressata calabra con tanto di peperoncini.
Olè.
Camorza soppresse tutti quanti i tipi.
E arrosticini dall'Abruzzo.
Quelli non possono mai mancare.
No, assolutamente.
Ci siamo, ovviamente anche un bel Chianti, ecco, c'è tutto quanto ciò che serve per farci, ecco, sentire a casa nel nostro bel paese, ecco, nella nostra fantastica Italy. C'è l'Italy, Italy a Baltimora?
Sì, c'è. Non ho esplorato ancora, non mi fido tanto, però da quello che mi dicono c'è.
È presente.
Bene, chissà. Sa che tipo di Little Italy c'è a Baltimora?
Sì, non ho idea.
E comunque, ricordate sempre che ci sono più calabresi in giro per il mondo che in tutta la Calabria. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Ecco, siamo ovunque.
Non c'è ombra di dubbio.
Su questo non c'è ombra di dubbio.
Ce l'abbiamo tutti, il parente in Australia, in Argentina, in America, che è calabrese. Ecco, cioè, ce l'abbiamo tutti quanti. Bene. Allora, tutti quanti ricorderete chi è il nostro amico Jacopo. Se non ve lo ricordate, allora a questo punto mi sembra d'obbligo richiamare quelli che sono i nostri contatti. Quindi ondequadre.polito.it, il nostro sito web sul quale magari ci state ascoltando e sul quale potrete andare poi anche a ritrovare la puntata in cui abbiamo intervistato appunto il nostro giovane collega, ecco, che sta facendo questo Master of Science nella Università di Baltimora, piuttosto che anche potete risentire le nostre puntate, comunque anche qua sul sito, vedere anche sempre i nuovi contenuti social con dicitura Polito on the Quadre su Instagram, Facebook e Twitter. Quindi stories, post sempre aggiornati di tutti quanti i nostri programmi di Onde Quadre, la nostra fantastica famiglia radiofonica del Politecnico di Torino. Infine ci abbiamo anche la mail, pensate, techoq@gmail.com, e la nostra meravigliosa playlist di Spotify, che da ormai un mese parla sempre più americano. Ecco, abbiamo qualche influenza da parte di Jacopo. Bene. Allora, perché siamo tornati da Jacopo, ecco, perché siamo di nuovo in contatto con lui, perché ci è piaciuta molto l'intervista della Toad, è stato molto interessante. Allora, perché non fare, no, una capatina anche noi in quel di Baltimora, esatto, e vedere un po' che cosa si fa di interessante, cosa fa uno studente italiano lì a Baltimora, su che cosa, ecco, mettere le mani, su quali strumenti, su quali macchinari, ecco, su quali ricerche, eccetera, eccetera, no, Jacopo?
Sì, io sono qui a fare il master in ingegneria biomedica con tracking data science, che vuol dire studiare tutti quei metodi matematici e tutti quegli algoritmi di machine learning, intelligenza artificiale, che possono essere applicati nelle varie branche dell'ingegneria biomedica, a partire dalla chirurgia assistita, all'imaging, all'analisi testuale, all'analisi genetica, alle neuroscience e tutto l'ecosistema che gira attorno al corpo umano.
Meraviglioso, meraviglioso. Quindi c'è un ambito di ricerca e di studio veramente ultra interessante. D'accordo, allora direi di entrare nel merito, no, di ciò di cui ti stai occupando dopo una canzone a te molto cara.
Sì, devo dire che questa canzone mi ricorda tanto di Enrico, che purtroppo è ancora disperso nello spazio, e insieme siamo andati a sentire... Ecco, o in vacanza, sappiamo. Non si sa. E Muramasa, Lovesick. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown. Okay, she giving me love, but it fucked my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, sometimes we impossible. Allora, Lovesick di Muramasa ci fa entrare in quello che è il blocco dedicato appunto all'intervista del nostro ospite. Gli dedichiamo sempre un largo spazio in cui appunto può sentirsi libero di parlare appunto di ciò che sta facendo, di cui si occupa, di rispondere un po' alle nostre domande. Allora Jacopo, allora tu però in questo momento stai anche lavorando, sbaglio comunque? Sì, ho finito da qualche giorno, ma durante l'estate ho lavorato per un'azienda di Boston. Ancora può essere definita una startup, ma adesso sono abbastanza grandi, che si occupa principalmente di sintetizzare la conoscenza biomedica a partire dai record elettronici di ospedali e da tutta la letteratura scientifica che è pubblicata online. È uno dei campi più interessanti in cui siamo riusciti effettivamente a dimostrare l'utilità di questi algoritmi di machine learning, intelligenza artificiale. Nello specifico, grazie purtroppo al Covid, ci ha permesso di dimostrare l'efficacia dei vaccini nel mondo reale. Quindi mi dispiace Novavax, ma purtroppo la scienza vi ha battuto anche in questo. Oppure trovare nuovi marcatori genetici per specificate malattie e tutte altre correlazioni che potrebbero andare perse nella caterva di dati che vengono prodotti ogni giorno.
Se non ho capito male, tutti quanti questi dati, tutti quanti questi record sono comunque diciamo compilati al momento, ok, perché devono essere compilati giustamente per ogni paziente, sono tutte le cartelle mediche, non vorrei sbagliarmi.
Esatto, sì, precisamente, okay. Quelle, tutte le note, cartelle. Tutte le visite, tutti i commenti scritti da dottore, tutti i risultati di analisi, diagnosi, eccetera, eccetera, vengono bene o male raccolti in questi sistemi elettronici di cui adesso tutti i grandi ospedali sono dotati, ma spesso questi dati semplicemente stanno lì. Non c'è ancora un modo di organizzare questa mole assurda di dati non strutturati, sotto forma di testo principalmente, e estrarre informazioni che possono essere utili alla pratica medica.
Ok, perché comunque, cioè, spieghiamolo ai fortunati che appunto hanno fatto una degenza piuttosto lunga in ospedale, mentre che il paziente è dentro in ospedale appunto in degenza, quindi nel momento in cui devono fare le operazioni, piuttosto anche che si riprende in osservazione, vengono compilate queste cartelle mediche in cui vengono appunto espressi tutti quanti i punti di vista del, dei parametri vitali, giustamente, piuttosto che anche le informazioni su liquidi fisiologici, condizioni di quello che è appunto il paziente nei diversi giorni, e anche appunto le note dei dei chirurghi o dei medici, degli infermieri, eccetera, eccetera, devono essere compilate, pertanto che sta lì. Comunque la cartella clinica è anche un documento semi-legale, insomma, deve essere compilato per forza, però poi viene presa e messa lì di canto. Però in realtà sopra c'è delle informazioni molto utili, vero?
Sì, sì, la quantità di dati prodotti è dell'ordine dei terabyte, di solito... Ogni anno quasi vengono prodotti ordini di terabyte di questi di testo, senza considerare tutte le tracce degli esami, cioè soltanto dai commenti.
Davvero, davvero. Questo per fare, no? Finalizzare tutta la ricerca, per riuscire poi a creare quasi delle cure ad hoc per il singolo paziente, no? Quasi personalizzate sulla base di se stesso, ma nella maniera molto,
sì, esatto, molto specifica. Cioè, un dottore ad oggi non può andare in giro e ricordarsi umanamente tutte le ricerche pubblicate negli scorsi 2 anni, ma ovviamente un paziente, quando vuole essere curato, vuole essere curato con la medicina più attuale, più efficace, certo, per sé, certo, e in generale trovata nella letteratura. Ma se un paper è stato pubblicato qualche mese prima, magari non è così facile per un medico saper usare quella nuova cosa nello stesso modo in cui magari usa un metodo anche... un po' più obsoleto.
Certo, segue anche poi la definizione di startup, che a quel punto vede l'esigenza da un lato, che è quella del medico, vede l'esigenza dall'altro, che è quella del paziente, e allora si inventa questo nuovo stratagemma tecnologico ed innovativo che riesce a colmare, no, queste lacune e a dare una risposta a questa esigenza. E
sì, molte, esatto, volte adesso...
medico, c'è l'intelligenza artificiale, c'è il machine learning, ci sono i big data, comunque siamo sempre lì.
Sì, 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 un sacco di... ci sono tantissime startup che stanno nascendo soprattutto nel Northeast, tra New York e Boston, che è un po' l'hub più scientifico, ecco, qui degli Stati Uniti, e tutti si fiondano sul machine learning, ma ancora tante cose vanno risolte prima di poter usare questi modelli in modo efficace e sicuro, soprattutto.
Però nell'ambito biomedico mi viene, cioè, questo è molto interessante, questa questione delle cartelle cliniche, cioè, correggimi se sbaglio, sembra anche un po' per sdrammatizzare, ecco. Io penso sempre a mia madre che guarda tutti quanti quei programmi, tipo malattie rare, malattie imbarazzanti, eccetera, eccetera. Alcuni pazienti però non riescono a essere curati in tempo, diciamo, quando hanno delle patologie molto molto gravi, vengono poi di fatto trovati gli specialisti quasi per caso, che proprio sono occupati di quella branca lì. Comunque è molto facile prendere dei sintomi, no, e scambiarli per una malattia, quando in realtà è tutta un'altra. Invece, quindi, con questo strumento, cioè con questo modo di raccogliere tutti quanti dati delle cartelle cliniche, è possibile creare, almeno, cioè, secondo la mia limitata conoscenza dell'ambito, una sorta di network, una sorta di enorme database in cui, ok, il paziente ha questi sintomi, sono stati registrati casi di quali malattie possono appunto essere ricongiunte a quei sintomi. Comunque, quindi, cioè, non c'è bisogno di trovare lo specialista per caso, perché comunque anche il tempo è vita per un paziente, ma si possono trovare degli studi, comunque già dei casi che sono stati curati e che presentavano quei sintomi. Quindi si possono fare anche delle ipotesi più tempestive su quelle che possono essere le malattie, pertanto attuare in maniera, in tempo, appunto, delle soluzioni.
Sì, esatto, la filosofia che bene o male viene applicata è quella di non cercare di soppiantare la figura del medico, ma semplicemente di dare supporto e dare nuovi punti di vista, magari ad alcuni sintomi, come dicevi tu, che sono rari, collegati a malattie non magari così conosciute, ma non cambiare, cioè non stiamo andando ancora per ora, penso, verso un medico virtuale. Non siamo ancora lì.
Però già appunto uno strumento che aiuti i medici, via, ecco.
Esatto.
È molto molto interessante, molto molto interessante, perché appunto siamo abituati ad avere stanze piene di faldoni quando in realtà tutto potrebbe essere digitalizzato e fruibile. Perfetto, ma invece per quanto riguarda la tesi, che cosa hai scelto?
Nel laboratorio in cui sono a Hopkins mi occupo di interpretabilità, quindi adesso ci sono modelli capaci di predire con un'accuratezza molto elevata determinate patologie, emorragie, problemi visibili tramite immagini e cose del genere, ma per un dottore, per fidarsi di questi modelli, deve spesso capire che cosa ha portato il modello a prendere una determinata decisione, e questo ancora manca, perché i modelli agiscono come delle scatole nere, fondamentalmente. Mettiamo un input, vediamo un output, ma non riusciamo a controllare tutti i processi che sono successi dentro al modello. Quindi nello specifico mi occupo per imaging biomedico, come ricostruire delle altre immagini, praticamente dei filtri da sovrapporre all'immagine iniziale, per dire: ehi, guarda, il modello ha predetto malattia perché ha visto questa determinata cosa. Idealmente ci sono due aspetti: uno, capire se il modello ha davvero capito qualcosa riguardo alla malattia o ha imparato qualche altra correlazione nei dati, nello specifico dataset che viene utilizzato, per esempio differenti macchine, oppure un logo di un determinato ospedale da cui sono stati presi pazienti per un determinato studio con una certa malattia piuttosto che un altro. E dall'altra parte, quello un po' più interessante, è: possiamo noi umani accrescere la nostra conoscenza riguardo una determinata malattia in base a quello che il modello ha capito? Per esempio, ci sono determinate correlazioni che noi umani non abbiamo ancora visto, ma che magari un modello riesce a cogliere, e quindi riusciamo noi a capire di più riguardo alla malattia da quello che il modello ha imparato.
Bello, quindi c'è anche questo approccio al fidarsi anche del modello che si è costruito.
Assolutamente, io non mi fiderei.
capito. Molto bene, allora, guarda, è sempre interessante, ed è il tempo, purtroppo, no, Emilio? È sempre poco.
Eh sì, che poi
abbiamo sempre paura di non avere mai abbastanza cosa da dire, ma invece il risultato è sempre l'opposto, ovvero che c'è così tanto che poi non riusciamo mai a dire tutto ciò di cui avremmo voluto parlare.
Va così, nel senso, noi siamo, no, quelli che sono i vettori, i veicoli di quelli che è l'input, diciamo, a quella che è la curiosità, ecco, quindi c'è. Speriamo sempre che possiamo accendervi qualche scintilla, e poi appunto intorno alle 3:30 di notte sono riuscito a prendere sonno. Ho sentito su High Tech che hanno parlato di machine learning, data science, studio medico, fammi scorrere qualcosa. Quello per noi è già un successo, diciamocelo.
Bellissimo comunque. Bene, io direi che possiamo ringraziare il nostro ospite, no, Dave?
Sì, super Jacopo, grazie anche per averci ospitato abusivamente qui in quel di Baltimora. E allora,
grazie
a questo punto,
voi
direi
per essere
di chiudere. Venuti. Allora, direi a questo punto anche di chiudere in bellezza anche la puntata con Party Monster dei The Weeknd. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. And I seen her get rich in the pool. I seen her, I knew she had to know. I seen her take down that tequila, down by the leader. I knew I had to meet her. Ooh, she mine. Ooh, girl, bump and grind. Ooh, she mine. Ooh, girl, bump and line. Angelina, lips like Angelina, like Selena, ass shaped like Selena. I'm like, got up, thank the Lord for the day. Woke up a girl, I don't even know her name. Woke up a girl, I don't even know her name.
know it's been a while now, I'm mixing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. I'm good, I'm good, I'm great.
Allora, Party Monster chiude la nostra meravigliosa, fantastica puntata di High Tech in quel di Baltimora. Jacopo e Video, salutiamo con un caloroso aio tutto quanto il nostro fantastico pubblico e appunto con voi, cari ancora campioni d'Europa, ci sentiamo per la prossima puntata. Aio!
Aio!
Aio!